Questa è la Radio Vaticana in diretta.
105 FM. Una chiave di lettura.
Un viaggio breve ma di grande significato sia politico che religioso è quello che attende Benedetto XVI in Libano dal 4 al 16 settembre prossimi, in occasione della firma e della pubblicazione dell'esortazione apostolica post-sinodale che riguarda il Medio Oriente. Durante questa visita, la cui preparazione queste settimane è andata avanti nonostante la situazione di guerra civile in Siria, il Papa incontrerà i vertici politici del paese medio orientale, ma anche i leader religiosi, compresi quelli della comunità musulmana. Noi ne parliamo in questa chiave di lettura con il nostro ospite del venerdì mattina, Luis Badia Morales. Buongiorno Luis, ben trovato.
Buongiorno a te e a tutti.
Quali sono le caratteristiche, anche le curiosità di questo viaggio breve ma di grande importanza, non solo perché si chiude un sinodo così fondamentale come quello recente sul Medio Oriente, ma anche perché capita in un'area e in un momento molto delicato?
Ah, sono moltissime le cose che si potrebbero dire di questa 28ª trasferta, pellegrinaggio sarebbe il caso di dire, del Papa all'estero, in questo caso al Libano, dove in alcune località tutte molto vicine alla capitale in 3 giorni svolgerà diverse attività pastorali di grande importanza, viaggio che naturalmente è molto importante per tutta la Chiesa cattolica, non solo quella dell'area. Il Papa è la quarta volta che si reca in questa area asiatico-medio orientale, lo fece già andando in Turchia, Terra Santa, cioè Giordania, Gerusalemme, Israele, territori palestinesi, e poi a Cipro. Quindi questa è la quarta volta che lui va in Asia o nell'area asiatica medio orientale. Poi va in un paese molto particolare, molto singolare, dove lui praticamente entra in punta dei piedi, perché gli equilibri interni in questo paese, sto parlando del Libano, sia quelli religiosi, quelli politici, economici, culturali, sono molto delicati. E lui, come già lo ha fatto sapere in altri documenti in passato, non vuole fare altro che contribuire a rinforzare questa realtà libanese del tutto particolare, perché questo paese, il Libano, che è il primo livello di lettura di questo prossimo viaggio, il Libano, dove lui va. Poi, siccome in quel paese lui consegnerà un documento che riguarda tutte le chiese del Medio Oriente, 16 paesi medio orientali, più 2 situazioni un po' singolari come Gerusalemme e la custodia di Terra Santa, c'è un secondo livello di lettura, cioè le chiese cattoliche, cristiane in Medio Oriente, e poi c'è un terzo livello di lettura di questo viaggio. Lì ci troviamo alle porte delle cosiddette chiese del rito orientale. Quindi questo viaggio va fin dall'inizio, da questo momento capito in 3 livelli di lettura: Libano, Chiesa Medio Orientale e Riti Orientale. Il Santo Padre, con ogni probabilità, lo si vede dal programma di come è stato strutturato, si rivolgerà a questi 3 livelli. Nel caso del Libano è un paese particolare, perché il Libano i cristiani sono minoranza, non lo erano una 50 d'anni fa, 60 anni fa, adesso sono minoranza. La maggioranza sono musulmani, ma non abbiamo dati statistici. Il Libano è da diverse decadi che non si fanno censimenti, e non si fanno proprio per evitare di dover cambiare l'ordinamento istituzionale, perché è un paese virreligioso, è a maggioranza musulmana ma al tempo stesso un paese laico, dove non si può mettere in dubbio l'esistenza di una buona libertà religiosa e di culto, ma il paese si basa in questa virreligiosità che riconosce pari diritti alla comunità musulmana e a quella cristiana, seppure statisticamente sono diverse. C'è una terza comunità, quella ebraica, ma è molto piccola. Costituzionalmente, legalmente, nel Libano sono riconosciuti queste 3 comunità religiose, cristiana, musulmana e ebraica. Di quella cristiana vengono riconosciute esplicitamente con nome e cognome 18 comunità religiose diverse, che appartengono a riti orientali diversi, a tradizioni liturgiche diverse. Il paese è diviso politicamente, istituzionalmente, in base al rispetto di queste 2 comunità. Il presidente è un cristiano maronita, il primo ministro è un sunnita, il presidente del parlamento è un sciita. Poi all'interno questa spartizione, fra virgolette, va a arrivare fino al portiere del ministero. E questo ha consentito un equilibrio e una convivenza religiosa sana, con qualche eccezione tragica, che va tenuta in considerazione, che non può essere alterata. Quindi già c'è questo elemento. Poi c'è l'altro elemento, che il Papa da lì, da questo posto, dal Libano, pubblicherà questo documento conclusivo di quello che fu l'Assemblea Sinodale delle Chiese Medio Orientale, che si svolse in Vaticano dal 10 al 24 ottobre, se non vado errato, sì, del 2010, che finì con delle proposizioni al Papa, perché è un organismo consultivo, il Sinodo. Il Papa da qui ha tratto un documento, pare abbastanza corposo, dedicato alla presenza della Chiesa Cattolica e Cristiana in generale in questi paesi, in queste 16 nazioni, che vanno dalla Turchia all'Arabia Saudita o dalla Giordania a Cipro, più Gerusalemme, città santa che ha un suo status, dovrebbe avere un suo status speciale, e la custodia di Terra Santa.
Ecco, quello che è interessante, Luis, è che, per chiudere questa tua ampia presentazione, che in questi due anni, da quando si è svolto il Sinodo per il Medio Oriente, sono accaduti alcuni fatti, no? Pensiamo all'evoluzione delle primavere arabe in paesi a maggioranza musulmana, pensiamo alla guerra civile che è in corso in Siria. Quindi in qualche modo questo documento, che è frutto del lavoro sinodale, poi rivisto appunto dal Papa, dovrà in qualche modo, come dire, assumerà un significato particolare alla luce di questi fatti.
Sì, sarà un documento, come capita spesso con queste esortazioni apostoliche post-sinodali, basterebbe ricordare l'ultima, quella africana. E capita spesso di poter dare questa lettura, ed è giusto, purché non venga forzata il contenuto reale, perché normalmente in questi documenti c'è un'analisi profonda, frutto di quello che hanno detto i padri sinodali, della realtà sociopolitica, geopolitica, economico-culturale. Quindi è evidente che innanzitutto del conflitto israeliano-palestinese se ne parlerà, perché anche durante il sinodo se ne è parlato, e non si può parlare del Medio Oriente senza tenere in conto questo problema, come lo stesso Papa dice, consegnando l'instrumentum laboris che è servito come guida a questo sino. Come tu hai ben ricordato, sono subentrate dei fatti nuovi, due de grandissima portata e rilevanza: le primavere arabe e poi quello che sta succedendo in Siria. Tra l'altro, gran parte degli esperti conoscitori del Medio Oriente ritengono che le primavere arabe sono nate nel Libano, e credono, ed hanno anche dei buoni argomenti e analisi, che il momento in cui è incominciato a cambiare drasticamente nel mondo arabo il tutto, fino ad arrivare a quello che chiamiamo oggi primavera arabe, furono i funerali del primo ministro Hariri dopo che è stato ucciso. Per la prima volta in un paese arabo, a quei funerali, si sono presentati oltre 2 milioni di libanesi che non erano stati convocati da nessuno, né dalle moschee né dai partiti politici. Quindi sono in molti a ritenere che questo sia. Allora c'è un elemento. Poi aggiunge la Siria, che ha un rapporto con il Libano, e il Libano con la Siria è del tutto particolare. Non dobbiamo dimenticare che all'interno della Siria ci sono partiti, istituzioni, organismi e confessioni religiose filo siriane, filo presidente Assad, a quello che c'è attualmente. Quindi sono tutte realtà storico immediate che entreranno nel viaggio dal punto di vista naturalmente di quello che è la missione della Chiesa.
Ricordiamo dunque questo viaggio dal 14 al 16 settembre prossimi di Benedetto XVI in Libano, 3 giorni nel cuore del Medio Oriente, per firmare e pubblicare questa esortazione apostolica post-sinodo. Incontri, lo abbiamo detto, sia con i vertici politici di questo paese, sia con i leader religiosi, compresi quelli delle comunità musulmane. Grazie a Luis Badia per questa presentazione, avremo occasione ovviamente di tornare sulla presentazione di questo viaggio. Luis, grazie per essere stato con noi, buona fine settimana.